arrivati addirittura tre padri da Pietralba a partecipare all'incontro, quindi era una cosa eccezionale, perché di solito i preti non vanno mai ad ascoltare gli altri preti, perché pensano di saperne già abbastanza e così via. Vabbè. E devo dire, l'incontro a Bolzano è stato molto ben seguito, molto con grande frutto, perché Alberto Maggi sa presentare la parola in una maniera accattivante, perché ama la parola e quindi riesce anche a farla amare. E lui parlerà su questo tema dei monti nel Vangelo di Matteo. Matteo è il Vangelo che ci verrà proposto nel prossimo anno liturgico, a partire quindi dal prossimo Avvento. E poi sarà un incontro in due puntate, questa sera e domani pomeriggio alle 16. Le suore paoline di Bolzano ci hanno messo a disposizione un po' degli ultimi libri di padre Alberto. L'ultimissimo è La follia di Dio, un commento al Vangelo di Giovanni molto interessante. Ce n'è un altro abbastanza stuzzicante che si chiama Come leggere la Bibbia senza perdere la fede. Il Vangelo senza perdere la fede. E quindi sono delle proposte. Lui dice cose molto serie, molto profonde, ma riesce a dirle anche in modo semplice, comprensibile a tutti. E questa è un'arte. E quindi lascio a lui il microfono e parlerà circa... No, ideale il microfono.
Ah, ecco, cercavo invece.
Parlerà circa 50 minuti, un'oretta, e poi c'è possibilità di intervenire liberamente con osservazioni, domande, richieste da approfondimenti. Buon ascolto.
Bene, grazie Paolo. Allora, grazie a voi, buonasera. Non accolgo mai inviti per settembre, perché non è il periodo che facciamo gli incontri, ma c'è stato il richiamo di Merano, perché quando ero piccolo, penso avevo 4 anni, non 5, quasi un anno ho vissuto qui a Merano. Io sono di Ancona, la città dopo la guerra era bombardata, c'era rischio di malattie, eccetera. Allora il medico disse ai miei che se mi volevano salvare mi dovevano andare il più possibile a respirare aria buona. Quindi sono stato quasi un anno qui a Merano, allora, e avevo sempre il desiderio di tornarci, non c'è stata mai l'occasione. Quando è arrivato l'invito l'ho colto al volo, quindi sono contento di essere qui con voi. Il tema che trattiamo è molto interessante, spero molto, molto bello. L'anno prossimo liturgico la Chiesa ci propone il Vangelo di Matteo e vedrete che in queste due serate le linee teologiche di questo Vangelo le avremo più chiare. Il tema, lo sapete, i monti nel Vangelo di Matteo. L'Evangelista collega i monti nel suo Vangelo, l'uno come risposta dell'altro. Questa sera faremo il monte della tentazione, dove Satana porta a Gesù sul monte per tentarlo. La risposta di Gesù a questa tentazione sarà lui che porterà il suo Satana, Pietro, sul monte della trasfigurazione. Domani sera l'argomento è molto bello, saremo anche più freschi perché è nel pomeriggio, il monte delle beatitudini, beatitudini che ahimè non sono conosciute dai cristiani. Io ho 35 anni che faccio questa attività, da Bolzano a Cefalù. Quando chiedo alle persone se conoscono quanti sono i comandamenti, tutti sanno che sono 10. Quando si chiede di elencarli si fa un po' di confusione tra il sesto e il settimo, comunque 10 vengono fuori. Ma provate voi a chiedere quante sono le beatitudini. Ma non tutti lo sanno. Se poi chiedete quali sono, la prima, che è la più antipatica, la conoscono tutti, beati i poveri. Ma poi il resto sembra come se Gesù avesse proclamato beati gli sfigati della vita, e non è così. Quindi sono tutte situazioni che uno spera non gli capitino mai nella propria esistenza, e se c'è cerca di venirne via. Vedremo invece domani sera la bellezza di queste beatitudini e la conseguenza, il frutto dell'accoglienza di queste beatitudini, il monte della risurrezione. Allora, facciamo il Vangelo di Matteo. Quando si affronta un Vangelo bisogna avere un po' chiara la linea teologica. Voi sapete che i Vangeli, ognuno è differente dall'altro. Il messaggio che vogliono comunicare è identico, le forme sono diverse, ma questo si sa da poco, da 40-50 anni nella Chiesa. Prima non era così. Prima si pensava che i Vangeli fossero una sorta di vita di Gesù, più o meno messa alla buona dagli evangelisti. E infatti, forse i più anziani ricorderanno che prima del Concilio andava di moda il Vangelo unificato. Cos'era? Era un Vangelo dove si cominciava con il prologo di Giovanni, l'Annunciazione di Luca, si faceva un collage dai vari Vangeli in modo da fare una specie di storia della vita di Gesù. Oggi un'operazione del genere non è più possibile perché, e questo lo dobbiamo tenere presente prima di passare ai Vangeli, i Vangeli contengono elementi storici ma non sono storia. I Vangeli non riguardano la storia ma la teologia, cioè non ci sono una serie di fatti ma di verità. Ecco perché gli evangelisti si presentano in forme diverse. Il messaggio è unico, ma le modalità sono differenti. Una volta la scienza biblica non era sviluppata, le varie differenze che trovate nei Vangeli venivano spiegate nella maniera più, oggi ci sembra infantile, per esempio abbiamo parlato delle beatitudini. Se noi vogliamo sapere, ma quanti sono le beatitudini che Gesù ha pronunziato e dove le ha pronunziate? Vedremo domani nel Vangelo di Matteo, Gesù proclama 8 beatitudini in cima a un monte. Nel Vangelo di Luca dice 6 sul luogo pianeggiante e ne proclama 4. Allora Gesù quante beatitudini ha proclamato? 8 su un monte o 4 in un luogo pianeggiante? E la risposta oggi, ripeto, ci fa sorridere, beh, che problema c'è? Una volta era su un monte, gli è andato di proclamarne 8 e c'era Matteo che l'ha scritta. Un'altra volta in un luogo pianeggiante, 4 e c'era Luca, e così via per tutte le differenze. Pensate per esempio all'unica preghiera che Gesù ci lascia, il Padre Nostro. Se noi volessimo sapere, ma qual è il Padre Nostro che Gesù ha insegnato? Non lo sappiamo, perché una versione di Matteo e una in Luca, sono differenti, e la spiegazione era la stessa. Ma si arriva a un punto che se uno vuole sapere quali sono le parole e i gesti che Gesù ha compiuto durante l'ultima cena. Perché ogni Vangelo dà una sua versione. E lì mica si potrebbe dire, beh, una volta ha fatto l'ultima cena con Matteo, una volta l'ha fatta con Marco o con Luca. L'ultima cena è unica. Questo per dirvi che allora nel Vangelo, e questo è importante per comprendere quello che verrà dopo, l'Evangelista ci presenta delle verità e non dei fatti. E soprattutto bisogna mettersi nell'ambito culturale orientale, dove a differenza del nostro occidentale quello che conta è trasmettere una verità indipendentemente dalla storicità. Cioè per noi se qualcosa è vero deve essere anche storico, anche se non sempre è così. Nell'Oriente no, l'importante è che io ti annunzio la verità, che poi dietro ci sia la storia o meno, questo è irrilevante. Faccio un esempio così ci comprendiamo. C'è un quadro degli Stati Uniti, a Washington, nel Campidoglio, c'è un enorme quadro dove viene rappresentato Abramo Lincoln nell'atto di spezzare le catene a uno schiavo nero. Il pittore, l'artista, che cosa ha voluto rappresentare, trasmettere? Una verità o un fatto storico? A trasmettere una verità, non un fatto storico, perché mai Abramo Lincoln ha preso le catene di uno schiavo e l'ha spezzate. Lui ha firmato un documento in cui si aboliva la schiavitù, però per trasmettere questo fatto, quanto è più incisiva l'immagine di Don Abramo Lincoln che spezza le catene piuttosto che farlo vedere mentre firma un documento. Quindi quello che conta è trasmettere la verità indipendentemente dalla storia con la quale questa verità viene raccontata. Ecco, questa è la premessa prima di andare a vedere questi episodi che, ripeto, non sono storia, sono teologia, e per questo non sono archeologia di 2000 anni fa, ma vedrete vita palpitante di tutti i giorni. Vedrete in questi brani che faremo come non si va a riesumare episodi, avvenimenti che più di tanto non ci dicono, ma sono messaggi, verità che ci interpellano tutti quanti. Allora, operazione prima, quando si legge un Vangelo, cercare di capire qual è il piano dell'evangelista. Perché ogni evangelista ha un suo piano e bisogna conoscerlo per capire la sua specificità. Matteo chi è? Matteo scrive per una comunità di ebrei che hanno riconosciuto in Gesù il Cristo, il Messia, ma ha una condizione, che sia, segua la linea di Mosè, il grande legislatore, e la linea di Elia, il zelante profeta che con la violenza impose l'osservanza della legge di Mosè. Quindi Mosè ed Elia non si toccano. Allora l'Evangelista compie un'abile opera dal punto di vista letterario, teologico. Si credeva che Mosè avesse scritto i primi 5 libri della Bibbia. Allora il Vangelo di Matteo è diviso in esatte 5 parti, come se fossero 5 libri, ognuna delle quali termina con una frase simile o identica a come terminava un libro scritto da Mosè. Poi, qual è l'evento prodigioso al quale Mosè deve la vita? Sapete che il faraone aveva ordinato l'eliminazione di tutti i maschi ebrei. Ecco perché solo in Matteo e non negli altri evangelisti troviamo l'episodio della strage dei bambini di Betlemme. Poi l'elemento importante nella vita di Mosè è quando salì su un monte e da Dio ricevette l'alleanza per il popolo. Allora anche in Matteo, lo vedremo domani sera, Gesù sale su un monte, ma non da Dio, ma lui che è Dio, l'Evangelista lo chiama il Dio con noi, proclama la nuova alleanza. Ma, ed è qui la differenza già che si vede, non un'imposizione degli obblighi, ma un invito alla pienezza della felicità. Il Vangelo è stato chiamato la buona notizia perché la massima aspirazione degli uomini, la felicità, coincide con la volontà di Dio. Dio vuole che l'uomo sia felice, ma qui, su questa terra, non felice nell'aldilà. Che ci interessa essere felici nell'aldilà se qui soffriamo? Gesù ci offre la possibilità di essere pienamente felici qui, in questa terra. Infine, Matteo è l'unico evangelista che conclude il suo Vangelo su un monte. L'unico evangelista, perché? Come termina la vita di Mosè? Sul monte Nebo, dove muore e deve lasciare un successore. Ebbene, il Vangelo di Matteo termina con la scena sul monte, ma non con una scena di morte, ma con una scena di pienezza di vita, una vita che è stata capace di superare la morte. Quindi Gesù, vivo più che mai, non ha bisogno di successori, tantomeno di vicari. Gesù che dice: io sono con voi tutti i giorni. Questi monti nel Vangelo di Matteo hanno un significato particolare e questa sera ne vedremo, nel tempo che ci abbiamo, ne vedremo due che sono in stretta connessione, collegamento tra di loro. Il primo è il monte della tentazione e poi il monte della trasfigurazione. Allora, leggiamo e commentiamo il Vangelo in questi brani. Il capitolo 4 di Matteo è quello delle tentazioni. Allora Gesù, questo allora collega al momento del battesimo. Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo, la potenza dell'amore di Dio, la conseguenza è fu condotto dallo Spirito nel deserto. Il deserto richiama tante cose. Il deserto richiama il periodo dell'Esodo, durante il quale l'uomo, il popolo camminò verso la terra promessa, luogo di prove, di tentazioni. Il deserto era anche il posto dove tutti coloro che tentavano un colpo di Stato, tutti coloro che volevano prendere il potere, si radunavano prima di sferrare l'attacco, per essere tentato dal diavolo. Il fatto di chiamare questo episodio, giustamente, tentazioni, ci fa perdere di vista il significato profondo di queste tentazioni, perché per noi tentazione è qualcosa che spinge al male. Non è così. Qui il diavolo non si presenta come un avversario di Gesù che lo spinge a compiere qualcosa di negativo, magari a peccare. No, il diavolo, grazie Paolo, il diavolo si presenta come un prezioso alleato di Gesù che va in suo aiuto. Gesù pretende di essere il Messia, il Cristo, l'atteso. Ebbene, il diavolo gli si offre come perfetto aiutante. Quindi, chiamiamole sì tentazioni, il termine giusto, ma ricordiamoci che sono seduzioni. Seduzioni che Gesù non ha patito soltanto qui nel deserto, ma per tutta la vita. Allora l'Evangelista anticipa, prima di iniziare la vita di Gesù, quello che sarà tutta la vita di Gesù sotto il segno continuo della tentazione, della seduzione, che sarà la tentazione di prendere il potere. Il diavolo, lo vedremo, il diavolo, l'avversario, nel Vangeli, nel Vangelo di Matteo e anche negli altri Vangeli, indica il potere. Quindi è il potere che si offre a Gesù. Mentre Dio, il Padre di Gesù, è amore che si fa servizio per gli uomini, il diavolo è il dominio che li occupa, che li domina. Quindi c'è una profonda differenza tra Dio, amore che si mette a servizio, e il diavolo, potere che domina le persone. Allora, il diavolo va a tentare Gesù. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, è importante l'indicazione. Non, l'Evangelista, sta attento, che non venga preso quello di Gesù per un digiuno religioso. Non è un digiuno religioso, perché il digiuno religioso inizia all'alba e termina al tramonto, come quando i musulmani fanno Ramadan. Ramadan cosa significa? Digiunare dall'alba al tramonto, ma poi dopo il tramonto si può mangiare fino a scoppiare. Non è un digiuno religioso. L'Evangelista, per evitare che venga compreso come digiuno religioso, dice digiunò 40 giorni e 40 notti. Perché? Perché Mosè, prima di salire sul Sinai e ricevere l'alleanza da Dio, aveva digiunato 40 giorni e 40 notti, quindi Gesù non gli è inferiore. E finalmente ebbe fame. Allora, il tentatore, ecco il verbo tentare, verrà usato da Matteo, oltre qui in questo episodio, per indicare i farisei, i sadducei e gli scribi, i dottori della legge. Quindi l'Evangelista anticipa quelle che saranno le tentazioni della casta sacerdotale al potere nei confronti di Gesù. E sono tutte quante tentazioni che riguardano l'esercizio, il potere. Il tentatore allora gli si avvicinò e gli disse, ecco, quando si traduce questo "se sei figlio di Dio", attenzione che il diavolo non mette in alcun modo in dubbio che Gesù sia il figlio di Dio. Gesù nel battesimo è già stato proclamato il figlio di Dio. "Tu sei il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto", è arrivata la voce dal cielo. Quindi il diavolo non dubita che Gesù sia il figlio di Dio. Quindi non mette in dubbio "se sei il figlio di Dio, fammi vedere", no. Ma una traduzione più esatta dovrebbe essere "giacché sei figlio di Dio", cioè sei figlio di Dio, hai delle capacità straordinarie, usale per te. Allora, quando Gesù ha fame, il tentatore gli si avvicinò e gli disse "giacché sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane", cioè usa le tue capacità per salvare la tua vita, usa il potere che hai per te. Quindi il tentatore non mette in dubbio la figliolanza divina, ma dice a Gesù, lo invita a usare le sue capacità per lui. Per il tentatore il pane, di che queste pietre diventino pane, serve per salvare se stessi, salvare la vita, mentre Gesù invece si farà lui pane per donare la vita per gli altri. Qui la tentazione del diavolo è "salva te stesso", ma Gesù non è venuto per salvare se stesso, Gesù è venuto per salvare gli altri. Ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Qui queste tentazioni si rifanno a tre precisi episodi del cammino del deserto del popolo del Signore, ai quali Gesù si riferisce, e nel Deuteronomio si afferma che il dono della manna non era fine a se stesso, ma era un segno di garanzia della fedeltà di Dio al suo popolo. Si legge nel libro del Deuteronomio: ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive di solo pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Quindi Gesù mette la piena fiducia nell'azione del Padre. L'azione del Dio di Gesù non è quella che ha sperimentato il popolo nel deserto. Il popolo nel deserto ebbe fame, ha dovuto supplicare e finalmente, dopo essere stato supplicato, Dio gli ha concesso la manna. No, Gesù lo dirà più avanti quando insegnerà ai suoi: non vi preoccupate dicendo che cosa mangeremo. Perché? Perché nella realizzazione del regno tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi non c'è da preoccuparsi per se stessi, ma c'è da preoccuparsi per il regno, per annunciare questo messaggio di Gesù. Quindi non preoccuparsi per i propri bisogni, perché il Dio di Gesù, e questa è una caratteristica che dovremmo sempre tenere presente per la nostra serenità, perché noi credenti dobbiamo essere pienamente sereni, altrimenti non riusciamo a trasmettere serenità e felicità agli altri. La caratteristica del Padre di Gesù è che non risponde ai bisogni degli uomini, ma li previene. La cosa più inutile che può fare un credente è chiedere qualcosa al Padre. Non c'è bisogno di chiedere, lo dirà Gesù, perché il Padre sa ciò di cui avete bisogno prima che glielo chiedate. Quindi non è che bisogna chiedere, supplicare a Dio. Questo fa parte della vecchia immagine di Dio, della religione. Con Gesù il Padre non ha bisogno di essere pregato, supplicato, perché il Padre provvede ai nostri bisogni prima che noi glielo chiediamo. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa e lo depose sul pinacolo del Tempio e gli disse: già che sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine al tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani perché non abbia urtare contro un sasso il tuo piede. Il diavolo, vedete che c'ha piena confidenza con Gesù, è esperto dei luoghi santi, i luoghi santi sono familiari al diavolo, addirittura sembra il padrone della città santa, addirittura lo porta nel pinacolo del Tempio. Perché lo porta nel pinacolo del Tempio? Perché c'era una tradizione che diceva che durante la festa delle capanne, festa che gli ebrei stanno celebrando proprio questi giorni, era la festa più importante, lo vedremo adesso nel secondo episodio, il Messia, che nessuno conosceva e nessuno sapeva da dove era, all'improvviso dal pinacolo, cioè lo spigolo del Tempio, lo spigolo più alto, uno strapiombo di 120 metri, lì si sarebbe improvvisamente manifestato. Allora il diavolo invita Gesù: fai quello che la gente si aspetta, vai incontro alle attese della gente. Gesù non solo non andrà incontro alle attese della gente, ma le smentirà e libererà, pagando di persone. Quando il pinacolo del Tempio è uno strapiombo che dà sulla vallata del Cedro ed è il percorso che Gesù, la notte dell'ultima cena, ha percorso con i suoi discepoli per andare al Getsemani, il luogo dove sarà catturato. Gesù è ancora in tempo, facendo quel cammino, di scegliere. È un percorso drammatico perché da una parte c'è il pinacolo del Tempio, dall'altra le tombe, i monumenti funebri. Gesù è ancora in tempo di scegliere. Se accoglie l'invito del Satana, evita la morte. Se lo rifiuta, questa è la sua fine. Ma Gesù non è venuto per andare incontro alla tesi del popolo, ma per liberarlo. Quando Gesù è entrato a Gerusalemme e trova il popolo osannante, che lo acclama: Osanna il figlio di Davide, Gesù li poteva assecondare, ma Gesù non è il figlio di Davide. Figlio, nella cultura ebraica, è colui che assomiglia al padre nel comportamento. Gesù non è il figlio di Davide, il re che con la violenza instaurò il regno di Israele. Gesù è il figlio di Dio. Ebbene, la stessa gente che lo acclamava, Osanna, Osanna il figlio di Davide, appena si è reso conto che Gesù non era il figlio di Davide, avevano sbagliato persona, la stessa folla ha gridato: crocifigilo. Quindi questa è la tentazione, fai quello che la gente si aspetta, anzi, già che ci sei, dice il diavolo, dagli un tocco straordinario, gettati giù e gli angeli ti faranno una scalinata. È il Messia che deve mostrare un segno dal cielo, quello che continuamente nel corso della sua vita gli sarà chiesto: mostraci un segno che noi vediamo e crediamo. È l'immagine del Dio della potenza, l'immagine del Dio straordinario. Più volte nel Vangelo sarà chiesto a Gesù: mostraci un segno che noi vediamo e crediamo. Gesù sempre rifiuta. Gesù non darà nessun segno da vedere per credere, ma ribalterà la situazione. Credi e tu stesso diventerai un segno che gli altri possono vedere. Questo ruolo del Satana nella tentazione sarà poi esercitato da tutto il popolo, dai sommi sacerdoti, con gli scribi, gli anziani, anche i banditi crocifissi con Gesù, che lo scherniscono, guarda, a Gesù crocifisso gli diranno: se tu sei il figlio di Dio, già che sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ecco, gli episodi stanno in parallelo. Come il diavolo aveva invitato Gesù a gettarsi giù dal pinnacolo, qui gli chiederanno di lasciare la croce, ma entrambe le volte Gesù rifiuterà. È giusto avere fiducia nella produzione divina, come Gesù già ci ha detto nell'episodio dei pani, ma questa non può essere condizionata dall'ambizione dell'uomo per dominare. E Gesù gli risponde: sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. E anche qui si rifà l'episodio nel deserto, in una località chiamata Massa, dove il popolo, poiché soffriva la fede, la sete, disse: ma il Signore è o no qui con noi? E il commento era: non tenterete il Signore come lo tentaste a Massa. Tentare Dio è esigere da Lui un segno della sua presenza e della sua fedeltà, mettendolo in condizioni di dover intervenire. Gesù invece ha talmente grande la certezza di avere Dio con lui che non ha bisogno di chiedere interventi straordinari che confermino la sua presenza. Noi siamo immersi nell'amore di Dio e Gesù ce l'ha rivelato, ma non c'è bisogno di metterci in situazioni di emergenza per chiedere un'affermazione straordinaria di questa sua presenza. Questa volta la terza tentazione è diversa da tutte le altre. Perché? Le due tentazioni precedenti, il diavolo ha fatto leva sul fatto che Gesù è il figlio di Dio. Sei il figlio di Dio, usa le tue capacità per te, di che le pietre diventino pane. Sei il figlio di Dio, vai incontro alla tesi del popolo con un tocco in più, gettati dal pinacolo del Tempio. Adesso la terza, il diavolo non usa le armi precedenti. Perché? Sa che la terza è la tentazione irresistibile alla quale nessun uomo è capace di resistere, perché tutti soccombono. Allora non c'è bisogno di tirare in ballo che Gesù sia o meno il figlio di Dio, perché questa tentazione, infatti l'ha lasciata per l'ultimo, è la carta vincente, questa è la tentazione alla quale tutti quanti soccombono e quindi il diavolo va sul sicuro. Allora ecco che l'Evangelista dice: questa volta, quindi divide dalle due precedenti tentazioni, il diavolo lo condusse sopra un monte molto alto. Allora ecco che stiamo sul monte. L'habitat di Dio erano i cieli, ma il luogo dove Dio si manifestava nell'antichità erano i monti. Voi sapete che nell'antichità il monte, essendo il luogo della terra più alto, più vicino al cielo, era il luogo dove gli dei si manifestavano, dove risiedevano gli dei. Pensate, il monte Sinai, quindi il monte è sempre il luogo della condizione divina. Perché il diavolo lo porta su un monte molto, molto alto? Perché Gesù viene invitato dal diavolo a realizzare quella che è la massima aspirazione di ogni potente, ottenere la condizione divina. Ogni potente sa che non gli basta il potere per dominare le persone, bisogna che questo potere sia consacrato da una unzione divina. Quindi sapete che i potenti amano chiamarsi l'unto del Signore, o avere in qualche maniera una condizione divina. Il faraone era un dio, l'imperatore era un figlio di Dio, e quindi ci tengono tutti ad avere questa aura di divino. Allora il diavolo lo porta sul monte per avere la condizione divina, come? Adorando il potere per poi dominare il mondo intero. Infatti dice: questa volta il diavolo lo condusse sopra un monte molto alto, quindi la condizione divina gli offre, e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria, cioè le ricchezze, e gli disse: tutte queste cose ti darò se gliele dà, significa che sono sue. Nel Vangelo di Luca viene ancora meglio specificato: tutto questo è mio e io sono pronto a darlo. Il potere, la ricchezza sono diaboliche, sono del diavolo, e lui è disposto a darle perfino a Gesù, al figlio di Dio, purché eserciti il potere. Perché se Gesù esercita il potere, l'azione di Dio viene neutralizzata. Quindi il diavolo è pronto a trasmettere il potere anche a Gesù, purché se ne serva. Tutte queste cose io gli darò, e c'è un particolare, un dettaglio, se prostrandoti mi adorerai. Quindi il diavolo offre a Gesù il potere per dominare. Del resto il diavolo fa un discorso molto chiaro: vuoi fare il Messia? Vuoi che il popolo ti segua? Devi conquistare il potere a Gerusalemme. Il Messia doveva cacciare via non solo i romani, ma doveva cacciare via anche il sommo sacerdote che era corrotto. Ebbene, sia chiaro, queste cose non si fanno con un'Ave Maria. Per fare tutte queste cose ci vogliono soldi, ci vuole potere, ci vuole ricchezza. Tutto questo è mio e io sono pronto a metterlo a tua disposizione. Quindi il Satana gli mostra i regni di questo mondo, che sono regni in contrapposizione al regno che Gesù è venuto a inaugurare. I regni di questo mondo, dominio del diavolo, sono contraddistinti dalla ricchezza, dal prestigio e dal dominio. Il regno che Gesù è venuto a inaugurare sarà contraddistinto non dalla ricchezza, dall'accumulo dei beni, ma dalla condivisione, non dal prestigio, dal salire sopra gli altri, ma dall'uguaglianza, e non dal comandare, dal dominare, ma dal servizio. Quindi il diavolo offre a Gesù il potere, perché sa che se Gesù accetta il potere, anche per portare avanti il suo programma del regno, l'azione del padre viene neutralizzata. Quindi fin dall'inizio l'evangelista mette il potere in una luce sinistra. Il potere è sempre diabolico, lo detenga chi lo detenga. Per potere si intende un dominio di un uomo sopra altri uomini, o di un gruppo di uomini sopra altri uomini, basato sulla paura, sulla ricompensa e sulla persuasione. Persuasione, il convincimento. Chi è potente ti domina perché ti mette paura. Io vi domino perché se non mi obbedite vi posso anche togliere la vita. Però in un motto di coraggio la persona mi si può ribellare. Allora il potere cerca l'arma più subdola, la ricompensa. Ti domino perché so che tu sei ambizioso, sei avido di soldi, io posso darti soldi, titoli e carriera. Quindi ti domino perché tu sai che da me avrai quello che vorrai. Però in un sussulto di orgoglio l'uomo può rivendicare la sua dignità e rifiutare questo potere. Allora ogni potere cerca di arrivare al terzo punto, che è veramente diabolico, è la persuasione. Io riesco a convincerti che per te essermi servo è la massima delle aspirazioni possibili, per questi non c'è scampo. Chi è persuaso, convinto che per lui essere servo è la massima realizzazione della sua vita, mentre chi viene dominato dalla paura con il coraggio si ribella, chi è dominato dall'ambizione con dignità si ribella, chi è dominato perché è persuaso che essere servo è una cosa buona, non solo non cercherà mai la libertà, ma vedrà ogni proposta di libertà come un attentato alla propria sicurezza. Ho rinunciato alla libertà, però il potere mi dà sicurezza. Quindi queste sono le tre categorie di sottomessi al potere che Gesù rifiuta. Gesù non sarà un messia di potere. Gesù rifiuta questo potere satanico. E attenzione che il potere non riguarda soltanto quelli che lo detengono. Il potere che rende completamente refrattari a Gesù e il suo messaggio riguarda anche quelli che ambiscono al potere, e anche qui terza categoria più tragica, quelli che sono sottomessi al potere. Quindi sia quelli che aspirano al potere, che detengono il potere, vedono in Gesù una minaccia al proprio prestigio. Quelli che ambiscono al potere vedono in Gesù un pericolo alla propria aspirazione, e quelli che si sono sottomessi al potere vedono in Gesù un pericolo alla sicurezza che il potere dà a loro. Allora Gesù, di fronte a questa proposta di esercitare il potere, taglia secco il discorso, ma Gesù gli rispose: vattene Satana. Quindi quello che veniva presentato come diavolo ora viene presentato come Satana. Satana è il nome ebraico, diavolo la traduzione in lingua greca. Quindi Gesù non accetta più il colloquio: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e solo a Lui rendi culto. Quindi Gesù rifiuta queste tentazioni, dà piena adesione alla parola di Dio, citato per 3 volte la scrittura. Allora il diavolo lo lasciò, il diavolo lascia definitivamente la scena, per non comparire più nel Vangelo come diavolo, ma attraverso i suoi rappresentanti, che adesso vedremo. Ed ecco gli angeli si accostarono e lo servivano. Quindi, come il diavolo si era avvicinato per tentare Gesù, adesso sono gli angeli, che sono immagini della protezione divina, che si avvicinano per esercitare il loro servizio, confermando così quella fiducia che Gesù ha espresso nel Padre. La risposta di Gesù alla tentazione del Satana la troviamo al capitolo 17, nel monte, il monte che adesso vediamo, è il monte della trasfigurazione. Quindi, monte della tentazione, il Satana porta Gesù sul monte alto, che indica il luogo della condizione divina, ecco come puoi avere la condizione divina, esercitando il potere. Gesù rifiuta, ripeto, il potere è sempre diabolico, lo eserciti chi lo eserciti. Nella comunità cristiana ogni forma di potere va esclusa. Nella comunità cristiana al posto del potere ci sarà l'autorità. Mentre il potere è il dominio di una persona su altri, basata, abbiamo visto, sulla paura, sulla ricompensa, sulla persuasione, l'autorità, questo sì, è un servizio basato sulla propria competenza. Qual è la differenza? Mentre il potere tiene una distanza tra chi lo esercita e chi obbedisce, il servizio basato sulla competenza tende a eliminare la distanza. Un esempio: il maestro, l'insegnante, è uno che mette a servizio dell'allievo tutta la sua conoscenza. Perché? Perché l'allievo rimanga sempre lontano da lui? No, perché l'allievo, usufruendo del suo servizio, lo raggiunga, e se è un bravo insegnante, e si rallegra quando il suo allievo lo supera. Quindi nella comunità cristiana c'è l'autorità basata sul servizio. Quando ognuno di noi ha delle capacità e delle qualità, quando queste qualità vengono messe a servizio degli altri, vengono potenziate dallo Spirito di Dio e si chiamano, con un termine tecnico, carisma. Cos'è il carisma? Una qualità personale che, quando non viene usata per sfoggiare le proprie virtù, ma viene usata per il bene degli altri, a servizio degli altri, il Signore la potenzia. Quindi nella comunità cristiana nessuna forma di potere. Chi lo esercita, chiunque sia che esercita il potere, è un diavolo o strumento del diavolo. Nella comunità cristiana c'è l'autorità, ma l'autorità non è il diritto di dirigere la vita degli altri, ma di servirla. L'autorità non si propone da guida degli altri, ma d'aiuto della guida degli altri. Quindi è importante questa distinzione, che poi Gesù nel capitolo 23 farà molto molto chiara. Allora, il diavolo ha portato Gesù sul monte, e adesso Gesù prende il diavolo e lo porta su, lui sul monte. Cos'è successo? Nel capitolo 16 c'è stato uno scontro tremendo tra Gesù e uno dei suoi discepoli. Nonostante che lui parli del regno di Dio, loro hanno in testa il regno di Israele. Nonostante che Gesù abbia detto chiaramente che lui andrà a soffrire, loro hanno in mente il Messia trionfatore. E non c'è verso, Gesù più chiaro non potrebbe parlare, ma è niente da fare. L'ideologia religiosa, nazionalista, rende cieche le persone e le rende sorde. Pensate quando Gesù, e dà il terzo, l'ultimo avviso della passione, e dice: avete capito? Vado a Gerusalemme, vado ad essere ammazzato. Chiaro? Chiarissimo sul Messia. Poi di nascosto, Giacomo, Giovanni, di nascosto degli altri: mi raccomando, quando sei nel tuo regno dacci i posti più importanti, una a destra e una a sinistra. Santo cielo, ho appena detto che sono ammazzato. Ma loro, tanta l'ambizione, che l'ambizione li rende sordi e li rende ciechi. Allora Gesù cosa fa? Li porta il più lontano possibile dal centro religioso, da Gerusalemme, all'estremo nord del paese, in terra pagana, a Cesarea di Filippo, e gli dice: la gente, chi dice che io sia? Confusione totale, colpa della predicazione degli apostoli, una confusione totale, tutti personaggi antichi. Allora Gesù dice: ma voi chi dite che io sia? E Simone Pietro finalmente la dice giusta. tu sei il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, visto che finalmente uno ha capito che lui non è il figlio di Davide, ma il figlio del Dio vivente, dice: tu sei una pietra, su questa roccia che sono io, costruiamo la mia comunità. Tempo 5 minuti. Perché appena Gesù ha visto che finalmente qualcuno ha capito che lui era non il Messia del potere, figlio di Davide, ma il Messia figlio di Dio, di nuovo dice: allora vada a Gerusalemme e vada ad essere ammazzato. Non l'avesse mai detto. Pietro lo prende, lo afferra, lo tiene verso di sé, usa una formula tipica degli esorcismi, quasi che se Gesù fosse indemoniato, lo sgrida come si sgridavano i demoni, e usa l'espressione "non ti sia mai", che si usava per quelli che avevano abbandonato Dio. Quindi Pietro tratta Gesù come un indemoniato, come uno che ha abbandonato Dio. Allora Gesù si volta indietro verso Pietro e gli dice le stesse parole che ha detto al diavolo: vattene Satana. Ecco chi è il Satana, è il Pietro il tentatore. Però Gesù può essere abbandonato, ma non abbandona. Gesù dice: vattene Satana, ma torna a metterti dietro di me. Gesù aveva chiamato Pietro perché lo seguisse. È Gesù che fa la strada, non Pietro. Pietro vuole che Pietro prenda Gesù, lo afferra verso di sé, cioè tu devi venire da me. Gesù no. Non è Gesù che deve seguire Pietro, ma Pietro che deve seguire Gesù. Lo scontro con Pietro è stato causato dall'annuncio della morte. Per loro la morte era la fine di tutto. Sì, è vero, si credeva a questa resurrezione l'ultimo giorno, ma era la fine dei tempi. La morte era la fine di tutto. Allora Gesù adesso prende il diavolo, il tentatore, Pietro, e lo porta su un alto monte dove gli mostra qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. E mostra che la vera condizione divina non si ottiene attraverso il potere, ma attraverso il dono di sé. Allora capitolo 17. Dopo 6 giorni, quando leggiamo i Vangeli, attenzione ai dettagli, non c'è nulla che sia messo a caso. Per noi che questa trasfigurazione avvenisse dopo 5 giorni, 8 giorni, non ci dice niente, non per l'Evangelista. Perché 6 giorni? Il 6° giorno è il giorno della creazione dell'uomo, e il 6° giorno è il giorno in cui Dio, sul Sinai, manifestò la sua gloria. Allora l'Evangelista vede in Gesù la realizzazione piena della creazione di Dio e la manifestazione della sua gloria. Quindi l'Evangelista dice al lettore: attenti, adesso vi faccio vedere qual è il destino dell'uomo creato da Dio, che in Gesù ha avuto la sua piena pienezza. Gesù prese con sé Pietro. Allora questo discepolo si chiama Simone, ha un soprannome, testa dura, testardo, Pietro significa questo, che gli è stato affibbiato prima di Gesù. Mai Gesù si rivolgerà a Simone chiamandolo Pietro, mai. Questo è uno strumento letterario degli evangelisti che, quando presentano Simone in sintonia con Gesù, praticamente mai, lo presentano con il nome. Quando Simone tentenna, un po' di adesione, un po' di contrasto, lo presenta come Simone Pietro. Quando questo discepolo è contro Gesù, lo presenta soltanto col soprannome negativo. Quindi quando leggiamo il Vangelo, questo ricordiamocelo. Tutte quelle volte che troviamo soltanto Pietro, soprannome negativo, è perché Pietro farà qualcosa contro Gesù. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, ecco, i due fratelli fanatici, ambiziosi, che hanno causato la divisione nel gruppo: quando sei a Gerusalemme ricordati di noi. E li portò su un monte alto. Come il diavolo aveva portato Gesù su un monte alto, gli aveva offerto la condizione divina attraverso l'uso del potere, Gesù porta i suoi su un monte alto e mostra che la condizione divina non si ottiene attraverso il potere, ma attraverso il dono di sé. C'è un particolare qui, in disparte. Anche questa è una chiave di lettura adoperata dagli evangelisti per indicare tutte le volte che i discepoli fanno resistenza, ostacolano o non comprendono Gesù. Quindi quando nel Vangelo troviamo l'espressione in disparte, significa sempre incomprensione e ostilità da parte di Gesù. E fu trasformato davanti a loro, e splendette il suo volto come il sole, e le sue vesti divennero bianche come la luce. Ecco, Gesù ai discepoli che non accettano la morte di Gesù, perché pensano che la morte sia la fine di tutto, mostra qual è il destino dell'uomo che passa attraverso la morte. La morte non diminuisce la persona, ma lo potenzia. La morte non solo non distrugge la persona, ma la morte sprigiona tutte quelle energie che l'uomo ha, ed è, come qui dice l'Evangelista, è una trasformazione. Uno dei più antichi prefazi della Chiesa, che si legge nella liturgia dei defunti, recita molto bene: la vita non è tolta ma trasformata. Quindi la morte è una trasformazione che fa raggiungere alla persona una condizione che su questa terra non è possibile. Infatti dice l'Evangelista: splendete il suo volto come il sole e le sue vesti divennero bianche come la luce. Sole e luce sono immagini della resurrezione. Quindi Gesù mostra che chi passa attraverso la morte non viene diminuito, ma potenziato. In un altro Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, Gesù ha questa immagine molto bella per indicare la morte. Dice: prendete un chicco di grano che cade in terra. Cosa fa? Quando il chicco di grano trova le condizioni necessarie di terra, di umidità, tutte quelle potenze, tutte quelle energie che c'era dentro esplodono, si liberano. E cosa succede? Da un chicco viene fuori una spiga meravigliosa. Quello che era la spiga c'era già nel chicco, però aveva bisogno delle necessarie condizioni per liberarsi e svilupparlo. Così in ognuno di noi c'è una bellezza, c'è una ricchezza, c'è una potenzialità di vita che soltanto nel momento della morte si svilupperanno e si libereranno. Per cui la morte non diminuisce le persone, ma lo potenzia. Quindi Gesù si manifesta in questa situazione di pienezza di vita. Quindi non il potere ti dà la condizione divina, ma l'amore. Ed ecco, apparvero a loro, ai tre, Mosè e Elia che conversavano con lui. Mosè e Elia sono i rappresentanti dell'Antico Testamento. Mosè il grande legislatore, Elia il profeta violento, che con il suo zelo tremendo impose l'osservanza di questa legge. E sono i due personaggi che hanno parlato con Dio. Ora non parlano con la comunità di Gesù, parlano con Gesù. L'Evangelista qui risponde a una domanda che nella sua comunità e anche oggi forse era molto viva: ma dopo che Gesù è venuto e ha parlato, qual è il ruolo e l'importanza di quello che noi chiamiamo Antico Testamento? È valido per noi l'Antico Testamento o no? Va eliminato tutto? Vanno prese alcune parti? Va preso tutto? Ebbene, qui l'Evangelista ci dà la risposta. Mosè e Elia conversavano con lui. Cosa vuol dire? Mosè e Elia non si rivolgono ai discepoli, ma unicamente a Gesù. Alla comunità cristiana la legge rappresentata da Mosè e i profeti rappresentati da Elia non hanno nulla da dire se non attraverso la figura e l'insegnamento di Gesù. Tutto quello che coincide con Gesù, la sua vita e il suo insegnamento, si accoglie, e ce ne sono. Ma tutto quello che si distoglie o si contraddice va eliminato e non diventa norma di comportamento per il credente. Questo è il criterio che dà l'Evangelista. Reagì allora il Pietro, sappiamo già che la sua reazione sarà negativa, dicendo a Gesù: Signore, è bene che noi stiamo qui. Se vuoi farò tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Pietro vede Gesù con Mosè, il grande legislatore, e Elia, il profeta violento. Allora dice: stop, questo è il Messia che io voglio. Il Messia secondo la legge di Mosè e il Messia secondo lo zelo violento del profeta Elia. Ecco che allora gli dice: Signore, è bene che noi stiamo qui, quindi fermiamoci qui. Se vuoi farò qui tre capanne. Perché capanne? Abbiamo detto che questi giorni gli ebrei festeggiano una festa talmente importante che non ha bisogno neanche di essere nominata. È conosciuta semplicemente come la festa. È più importante della festa di Pasqua. Quando nel mondo ebraico si dice la festa e non c'è nessuna specificazione, è la festa delle capanne. Si svolgeva e si svolge tuttora tra settembre e ottobre. All'inizio era una festa agricola per ringraziare del raccolto, ma poi dopo venne trasformata in una festa religiosa per ringraziare il Signore della liberazione dalla schiavitù egiziana, e per una settimana si viveva sotto delle capanne. Perché Pietro vuole fare le capanne? Perché si credeva che come la festa delle capanne celebrava l'antica liberazione, il nuovo liberatore, il Messia, si manifesterà come? Durante la festa delle capanne. Allora è di nuovo Pietro che svolge il ruolo del Satana tentatore. Ecco quale Messia devi essere. Ecco quale Messia noi vogliamo. Quello liberatore, secondo Mosè e secondo Elia. Ma notate un particolare. Quando ci sono tre personaggi, il più importante dov'è che sta? Sempre al centro. Avete visto qui? Al centro? Non c'è mica Gesù. Sentite, una per te, una per Mosè, una per Elia. Per Pietro al centro c'è Mosè e la legge. La legge non si tocca. Quindi al centro non c'è Gesù, ma c'è Mosè. Stava ancora parlando, ed ecco una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola. La nuvola è un'immagine biblica che rappresenta la presenza di Dio, che diceva: questo è il figlio mio. Ricordate, figlio è colui che assomiglia al padre nel comportamento. Quindi questo è quello che mi assomiglia. Il mio unico erede, l'amato, era il figlio unico che ereditava tutto, quindi quello che ha tutto del padre, nel quale mi sono compiaciuto. E poi, ecco l'imperativo, lui ascoltate. Non dovete ascoltare né Mosè né Elia, lui ascoltate. È Gesù colui che la comunità cristiana deve ascoltare, non più Mosè, non più Elia. Sono in quelle parti che di Mosè e Elia, cioè i profeti, coincidono con Gesù. All'udire ciò, i discepoli caddero sulla loro faccia e si impaurirono molto. Questa descrizione propria di Matteo ha un significato duplice. Cadere sulla faccia era segno di sconfitta. Si sentono sconfitti, si sentono persi. Avevano messo tutte le loro speranze in un Messia, secondo la legge di Mosè e secondo la violenza di Elia, sono scomparsi Mosè e sono scomparsi Elia. E quindi l'invito di Dio è di ascoltare soltanto Gesù. E la paura è il riconoscimento di essere in presenza di un'azione divina. Ma Gesù si avvicinò e toccateli, Gesù li tocca come tocca gli infermi e i morti per restituire loro la vita, e disse: alzatevi, non abbiate paura. Sollevando gli occhi non vedono più nessuno, cercano ancora. Sollevano gli occhi e cercano Mosè, cercano Elia, perché è quello che loro dà sicurezza. Si sentono veramente sconfitti, tutte le loro speranze basate su Mosè e Elia non ci sono più. Sollevando gli occhi non videro se non Gesù solo. Quindi i discepoli cercano ancora Mosè e Elia, ma se questi nella scena precedente non avevano nulla da dire ai discepoli, adesso vengono eliminati. Colui che devono seguire è Gesù, e nessun altro, fosse pure il legislatore importante come Elia, come Mosè, oppure un profeta importante come Elia. Bene, terminiamo qui la parte di questa trasfigurazione. Domani pomeriggio, che saremo tutti più freschi, faremo il brano forse il più importante di tutto il Vangelo di Matteo, esamineremo le beatitudini e la conseguenza delle beatitudini, il monte della resurrezione. Che anticipo soltanto una cosa, ricordando che i Vangeli non sono storia ma teologia, non cronaca ma verità. Perché se Gesù è morto a Gerusalemme, è stato seppellito a Gerusalemme, è risuscitato a Gerusalemme, perché nel Vangelo di Matteo non si manifesta risorto ai discepoli, ma dice ai discepoli: dite loro che se mi vogliono vedere vadano in Galilea, 4 giorni di cammino. Perché? Se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni, Gesù fa la cosa più normale, risuscita a Gerusalemme, il giorno stesso della resurrezione va in cerca dei discepoli che erano nel cenacolo a porte chiuse. Nel Vangelo di Matteo invece no. Mi volete vedere? Mi manda a dire: andate in Galilea. Ebbene, gli 11 salgono in Galilea e, guarda un po', un dettaglio che non c'era prima, andarono su il monte che Gesù aveva loro indicato, è il Monte delle Beatitudini. Quindi è importante domani accogliere questo messaggio del Monte delle Beatitudini, perché è la condizione per sperimentare la presenza del risorto nella nostra esistenza. Bene, vi ringrazio, siete bravi a resistere di sera a quest'ora, ascoltare uno che parla. Non so se ci sono tempo per domande, adesso terminiamo qui, lasciamo le domande domani pomeriggio. Come
c'è qualche domanda a caldo, magari per domani si è scontata.
Tutto quello che ha detto presuppone la fede. Se io fossi credente e dopo quello che ha spiegato la sua spiegazione, cosa mi direbbe?
Allora, tutto dipende cosa
intendi. Vorrei andare a cercare Cristo.
Tutto dipende da cosa intendi per fede, perché molti per fede intendono un dono di Dio. La scusa che molti non hanno fede, qual è? L'avrete sentito tante volte. Fortunato te che c'è tanta fede, a me il Signore non me la date. Quindi il fatto che noi abbiamo fede, la responsabilità è di Dio. A questi che mi sono antipatici, Dio ha dato poca fede, a questi una via e mezzo, e a voi ne ha data tanta. Quindi se non ho fede, la responsabilità è di Dio. La fede non è un dono di Dio agli uomini, ma la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa a tutti. Quindi la fede non è un dono che Dio ci dà, ma la risposta dell'uomo all'amore che Dio ci dà, e questa la possiamo avere tutti. Quando ci si sente tanto amati, la risposta è la fede.
Come mai ha scelto il Vangelo di Matteo e come mai Pasolini nel suo film ha scelto Vangelo di Matteo?
No, io dunque la scelta è perché il prossimo anno liturgico, i prossimi, ci sarà il Vangelo di Matteo. Allora mi ha chiesto, dai già indicazioni in modo che quando leggeremo il Vangelo di Matteo, tu vedrai che stasera, domani sera già la teologia di Matteo ce l'avremo chiara. È perché l'anno prossimo liturgico c'è il Vangelo di Matteo.
L'intercessione dei santi, uno che intercede una preghiera santo come mediatore.
Questo fa parte delle superstizioni che fanno parte del tessuto religioso ed è nato dal non aver fatto l'esperienza dell'amore del padre. Quando sappiamo che il padre addirittura non c'è bisogno di chiedere, che lui provvede, c'è bisogno di un'intercessione di qualcuno. Questo fa parte del tipico costume italiano della raccomandazione.
Qual è il senso del Padre nostro?
Della raccomandazione. Se io ho bisogno di un favore da un ministro, e non lo conosco come faccio, ma se io conosco il calzolaio del ministro, uso il calzolaio perché in qualche maniera intercede al ministro. Quindi questa è un'immagine che deriva dalla lontananza di Dio dalla vita delle persone, un Dio distante. Allora c'è bisogno di queste raccomandazioni sante. Questo non esclude il pregare degli altri, questo sì. La preghiera degli altri, questo sì, ma non nel senso di raccomandazione del santo, eccetera, o dell'altro.
Come intercessori presso Dio.
Questa è un
a me non ci hanno insegnato così. O se mi rivolgo a San Rocco, vuole dire.
Questa è l'immagine creata dalla religione di un Dio distante, sì, di un Dio sovrano al quale bisogna intercedere. Ma se Dio, Gesù ci presenta come un padre che si prende cura dei suoi figli, un padre per darlo a mangiare ai figli c'ha bisogno che qualcuno glielo avverta. I genitori ci pensano loro prima che i figli glielo chiedano. Quale genitore si fa supplicare dei figli per dar loro da mangiare? Sarebbe un mostro, bisogna togliere subito la paternità. Quindi abbiamo proiettato in Dio un'immagine terribile, terribile di una paternità che è quella di un mostro. Un Dio sordo, un Dio a cui bisogna gridare, bisogna supplicare, bisogna invocare, in nessun modo questo è il Padre di Gesù. Ripeto, e questo dà tanta sanità, noi non abbiamo neanche bisogno di chiedere, perché il Padre, dice Gesù, sa ciò di cui avete bisogno prima che glielo chiedate. Ma un genitore aspetta che il bambino gli chieda, gli dice mamma, c'ho fame, mi prepari da pranzo, lo sa tutti. Sarà il genitore a preparare da mangiare prima che il figlio glielo chieda. C'ha bisogno che la vicina venga a intercedere, guarda che tuo figlio ha fame e ha preparato da pranzo, me lo vieni a dire a me. Quindi allora l'intercessione dei santi, nel senso che l'uno per l'altro, questo sì, ma non nel senso di raccomandazione di cui abbiamo bisogno, quindi certi santi sono in pole position confronto agli altri, non è tutto questo. Quindi piena fiducia nel Padre.
E a volte è una forma di idolatria.
Idolatria è un residuo della religione, del corso. E soprattutto
se posso intervenire, io come uomo vivente in questo mondo non sono così vicino a Dio.
Che perché?
Perché? Io non ne sono capace.
Oh, è lui che è capace di essere vicino a te. No, abbiamo un'immagine.
La mia mancanza, cioè incapacità di non so, ho sempre di immedesimarmi, cioè di immaginare Dio presente.
Allora, vedete la grandezza del messaggio di Gesù? Che Dio non si concede come un premio per i nostri meriti, allora giustamente dici chi è capace? Gesù si concede come un regalo per i nostri bisogni. Si è dato un premio, se do un premio a qualcuno di voi, si vede che costui ha fatto qualcosa per meritarlo, no? Se io gli do un regalo, il regalo mica dipende da chi lo riceve, dai meriti di chi lo riceve, dipende dal mio cuore. Allora l'amore di Dio non ci viene dato come un premio per i nostri meriti, allora giustamente dice non sono in grado di cielo, ma come dono generoso del suo cuore, ti chiede soltanto delle cose.
Sì, sì, però se non mi ricordo.
Allora questo è un altro problema.
Allora quando ci vengono a dire che il credente deve meritarsi il paradiso,
figura.
È assurdo.
Il padre di Gesù non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni. Dio non guarda le bisogni, ma guarda le necessità. Pensa alla parabola in Luca del fariseo pubblicano. C'è il fariseo che sfoggia i meriti, il Padre Eterno non lo calcola per niente. C'è il pubblicano che non ha nessun merito, però c'è tanto bisogno, il Padre Eterno si sente irresistibilmente attratto dal pubblicano. Dio non guarda i nostri meriti, perché non tutti possono avere. Dio guarda i bisogni, e i bisogni ce li abbiamo tutti fatti. Questa è la buona notizia.
Quando vengono dei dubbi, domande sulla religione, è cristiano?
Ma se vengono i dubbi, per tutto significa che non ce l'hanno spiegati bene, non ci hanno convinto. E se qualcosa non ci convince, non dobbiamo accettare. Non c'è nulla nei Vangeli che violenti la ragione, nulla. E purtroppo quando ci presentano certe strategie che non stanno in cielo in terra, è normale che vengano.
Allora quello, il comandamento fondamentale è la carità, cioè l'amore di Dio, il dare, voglio dire, ci parla tanto della carità, questa disponibilità verso gli altri, imitare Dio, Dio disponibile, Dio che dà senza chiedere.
Quando ci troveremo?
Essere, avvicinarsi a Dio e essere come lui, ossia avere questi atteggiamenti.
Quando ci chiederà conto della nostra vita, mica ci chiederà hai creduto, ma ti dirà hai amato. Non ti chiederà sei entrato in chiesa, ma chiederà hai accolto in casa tua lo straniero. Non ti chiederà mi hai dato le offerte, ma ti chiederà hai condiviso il pane con la tua madre. Quello che dipende dalla nostra riuscita di vita non è il rapporto che abbiamo ottenuto nei confronti di Dio, ma il rapporto che abbiamo avuto con gli altri. Quando il ricco gli chiede quali comandamenti deve osservare per avere la vita eterna, Gesù elimina i comandamenti che riguardano gli obblighi nei confronti di Dio e gli mette soltanto i doveri nei confronti degli altri. Con Gesù, un Dio che si è fatto uomo, tutta la relazione dipende con l'uomo, non con Dio. E questo è ovvio. Gran parte dell'umanità Dio non l'ha mai conosciuto. Molti lo hanno respinto perché gli è stato presentato in una maniera talmente brutta che non potevano non respingerlo. Allora, quello che determina la nostra esistenza è la relazione che avremmo avuto con gli altri. Ho pregato tanto, sono stato tanto in chiesa, hai amato. Che conta hai amato? Non mi interessa se hai pregato, ma se hai pregato sono contento, ma hai amato. Quindi il Signore non ci chiede se abbiamo creduto, ma se abbiamo amato. Questa è la buona notizia.
C'è anche con una mente dell'amore verso Dio. Quando uno scriva gli chiede qual è il fondamento, il primo comando.
Questo per gli ebrei, sì, ma non è per i cristiani. per gli ebrei, sempre per gli ebrei. Ama il Signore Dio tuo. Ma questo è per gli ebrei, non è per i cristiani. Quindi l'unico comandamento per i cristiani è amatevi tra di voi come io vi ho amato. Non l'amore dell'uomo verso Dio, ma l'accoglienza dell'amore di Dio verso l'uomo. Dice, vi lascio un comandamento nuovo, amatevi tra di voi come io vi ho amato. Non chiede amore per
te. Essere cristiani è essere come Dio, avere l'atteggiamento di Dio verso i suoi figli. Praticamente.
Lo vedremo domani sera con le beatitudini. Essere cristiani significa.
Che senso ha a leggere anche il Nuovo Testamento?
Il vecchio allora ci sono tante parti che coincidono con il insegnamento di Gesù, e Gesù è venuto a fare come me. Presa soltanto la volontà di Dio, che nel mio popolo nessuno sia bisognoso, perché almeno Gesù non ha fatto la bandiera del suo messaggio, che nessuno vuole, nessuno sia bisognoso. La prova dell'esistenza di Dio in un gruppo è che nessuno è bisognoso. Se nessuno è bisognoso, dice Dio. Quindi ci sono tante parti di quello che chiamiamo l'Antico Testamento, dei profeti. Pensa, Gesù addirittura due volte cita il profeta Osea, imparate cosa significa misericordia, voglia, non sacrifici. Beh, sì, dell'Antico Testamento.
Quindi anche lì potevano ammazzare
montoni.
Ci potevano ammazzare montoni di pietra.
Sì, quella che...
Volevo solo dire una cosa. Di fronte alla grandezza, no, di questa buona novella, davvero della novità di questo messaggio così essenziale, io credo che sia un po' della preistoria.
Sì. Allora, passiamo alla
preistoria.
Non
è capito niente
ancora. Non ci è stato insegnato. Quella di Gesù era una fede, dal IV secolo in poi, quella che era una fede perseguitata venne trasformata in una religione imposta. Per cui i cristiani da perseguitati divennero persecutori. I crimini che hanno compiuto i cristiani nei confronti dei pagani sono stati messi a tacere. Ma quello che non hanno fatto i cristiani, preti, vescovi, contro i pagani, hanno demolito i templi, hanno ammazzato i sacerdoti. Sant'Agostino difendeva questo, pensate, diceva... Sì, è vero che anche noi uccidiamo, ma i pagani uccidono per odio, noi uccidiamo per amore. Quindi quello... Dopo, sai, la storia la scrivono sempre i vincitori, a noi lo credo tutti quanti, la Pesioni, ci hanno trattato con i martiri cristiani, è vero, ma non quanti martiri hanno fatto i cristiani. Il cristianesimo è diventata religione di Stato, imposta con la violenza. C'è nella storia di Carlo Magno un episodio agghiacciante che se la dice lunga, entra in un paese, a Verdun, in Francia, accompagnato dal prete con l'acqua santa e il boia con l'ascia. E Carlo Magno fa, erano la gente di questo villaggio, chi si fa battezzare si accomodi dal prete, chi rifiuta dal boia. 800 teste attaccate al boia quel giorno. E quelli che se la sono tenuta, immagino con che entusiasmo si sono fatti cristiani. Quindi purtroppo il cristianesimo è stato imposto come religione e da molto la tragedia.
Ma erano cristiani.
Beh, non era cristiano,
c'è stato come un letargo della fede, grazie al Concilio Vaticano, adesso il Vangelo è rinato, adesso siamo all'alba di una nuova.
Sì, io sento come è la preistoria.
Sì, sì. Quindi siamo ottimisti. Bene, allora, grazie a voi che avete resistito, perché di sera si parla uno che parla. Avete già cenato voi tutti? Sì, quindi aspetta ancora. Dopo cena, domani pomeriggio saremo più in pacchia anch'io. Grazie, buonasera.
Buonasera.
Comunque ci può salvare anche senza il Vaticano.
Nonostante il Vaticano.
Posso recuperare e lascia qualcosa su questo?
Cristo, sulle beatitudini.
Sì,
c'è.
Non so se.
Comunque io la ringrazio tantissimo perché è sempre qualcosa di molto in questo senso di liberazione, no? Che si fa parte della nostra
siamo all'alba.